pazienza nel rimanere per questa seconda sessione in cui cercheremo di entrare nelle questioni più contemporanee, su quello che la riforma significa oggi, come percepita, come vissuta, come interpretata, come immaginata, considerando il fatto che di riforma parlano tutti. Parlano le chiese protestanti storiche che si rifanno a questa eredità, parla il cattolicesimo romano che peraltro dal Concilio di Trento ha fatto proprio il termine riforma, modulandolo in un ambito di significato che gli è proprio, ma utilizzando lo stesso termine. Parla di riforma il movimento ecumenico nelle sue varie sfaccettature, che ritiene la riforma una modalità della Chiesa incamminata verso l'unità. E allora questo termine va decifrato, va sottoposto a una sorta di esegesi spirituale per comprenderne la portata. Per fare questo dobbiamo brevemente osservare qual è stata la reazione della Chiesa di Roma alla riforma. Se la riforma può essere semplicemente, ma non semplicisticamente, ridotta o pensata come la riscoperta dell'Evangelo biblico ricevuto per grazia soltanto mediante la fede, il ripensamento della vita della Chiesa non più in un'ottica di separazione tra chierici e laici, ma in un'ottica più di rete di credenti, se l'etica cristiana evangelica impattata dalla riforma si è contrassegnata per questa visione legata ad un'etica di servizio in ragione di una libertà ricevuta, qual è stata la risposta della Chiesa? Ebbene, la risposta immediata è stata no, quella che poi ha reso possibile la scrittura, l'emissione, la promulgazione di una bolla di scomunica di Lutero. Ma quella risposta immediata, anche se vogliamo canonicamente radicale, non ha fermato l'espandersi di quella che per la Chiesa di Roma era l'eresia, non ha avuto l'effetto sperato. E quindi la Chiesa ha dovuto macinare una risposta che ha avuto bisogno di almeno 40 anni prima di arrivare alla convocazione dell'agognato concilio che anche Lutero sperava di poter vivere nella propria vita, perché lui aveva chiesto la convocazione di un concilio, visto che la questione era di capitale importanza. Si avrebbe dovuto convocare un'assemblea ecclesiastica nella forma canonica di un concilio per discutere di questi temi. Il Papa ha resistito per alcuni decenni, fino a quando ha ritenuto di dover invece convocare un concilio, non per tanto discutere di questi temi in un'ottica di accoglienza delle istanze della riforma, quanto per discuterne in un'ottica oppositiva, in un'ottica repressiva, in un'ottica alternativa alla riforma. Infatti il Concilio di Trento venne celebrato dal 1545 al 1563, quindi comunque tesi la Chiesa di Roma ebbe bisogno di un lungo tempo per elaborare, se vogliamo, questo lutto e per immaginare una via di uscita. E questo concilio lungo, molto lungo, certamente non venne tenuto in maniera intensiva per tutti questi anni, ma in quattro sessioni durante l'arco di questi 18 anni, il concilio pervenne ad una risposta dogmatica alla riforma, a cui seguì una risposta pastorale. E la risposta dogmatica fu quella di respingere in radice le istanze che Lutero e i riformatori avevano posto all'attenzione della Chiesa e di proporre come insegnamento ufficiale, dogmaticamente sancito, la, una dottrina diversa rispetto ai temi della giustificazione per grazia, rispetto ai temi dei sacramenti e quindi della sacramentalità della Chiesa, rispetto ai temi del peccato originale, da cui anche la dottrina della giustificazione traeva spunto. E quindi la Chiesa di Roma ha deciso in forma conciliare, Lutero stava morendo nell'anno in cui il Concilio di Trento iniziò i suoi lavori, e quindi seppe di questo concilio convocato, a cui peraltro non era stato invitato, quindi anche se avesse voluto, senza invito a un concilio non è che si dice ma c'è un biglietto, no, bisogna essere invitati, e lui disse è troppo tardi, anche perché lui stava appunto, era una fase declinante della sua vita, sarebbe morto di lì a qualche mese, e non vide quel concilio che tanto aveva sospirato per trovare un luogo di discussione. Questo concilio dogmaticamente rispose picche alla riforma, ma anche imbastì una vasta e capillare azione di riconquista dei territori, delle nazioni, delle culture, delle popolazioni che erano in Europa passate in qualche modo alla riforma. La riforma pastorale del Concilio di Trento, quello che ridisegna la Chiesa Cattolica introducendo la parrocchia, che prima non c'era, l'idea territoriale della Chiesa che controlla i suoi parrocchiani, l'idea di una Chiesa presente che è un'agenzia che effettivamente prende nota di chi c'è e chi non c'è, di le cose che vanno e che non vanno, che ha capito che una delle debolezze, delle fragilità su cui la riforma aveva penetrato come una lama nel burro era il fatto che questa Chiesa era lassista nei costumi e anche rilassata nelle forme. I vescovi non risiedevano nelle città, i preti avevano altre attività ben più remunerative da fare, si dedicavano poco alla cosiddetta cura d'anime. Trento disse: se noi dobbiamo riconquistare e competere, se vogliamo, con la riforma, dobbiamo riorganizzare la Chiesa in modo tale che le maglie ecclesiastiche si stringano e il controllo sul territorio sia fattivo. E investì Trento anche in uno dei temi su cui la riforma ebbe buon gioco nei primi decenni, che è quello della formazione dei preti. Il confronto nei primi decenni fu impari tra riformatori che erano sopraffini intellettuali, conoscitori del greco, dell'ebraico, conoscitori dei padri della Chiesa, profondi cultori della cultura biblica, e la maggior parte dei preti cattolici che non sapeva di quello di cui stava parlando, perché non aveva ricevuto, non c'era istruzione formalizzata, non c'era istruzione attraverso cui i preti venivano formati. E Trento capì che sulla formazione dei chierici si giocava una partita importante. Allora i seminari, che sono durati e durano tuttora, la forma di educazione dei chierici intensiva e prolungata prima di arrivare al conferimento dei voti e del sacramento dell'ordine, fu un'altra invenzione del Concilio di Trento. Le parrocchie, i seminari, per cercare di fare massa critica nei confronti di questa onda impattante della riforma. Ma non solo Roma rispose con l'irrigidimento dogmatico oppositivo alla dottrina della giustificazione per fede e al tentativo di riconquista del territorio anche attraverso il rilancio della formazione dei chierici. Roma anche sviluppò una cultura antiprotestante, un modo di sentire, un modo di rapportarsi, un modo anche di concepire se stessa in funzione oppositiva, in funzione di contrasto, in funzione di alternativa. E questa cultura oppositiva, questo cattolicesimo oppositivo, è durato fino a metà del secolo scorso, cioè fino a metà del XX secolo. È stata questo l'humus del cattolicesimo romano nel suo rapportarsi alla Riforma e poi in seguito dal 7-800 alla modernità, un cattolicesimo oppositivo che si definiva in ragione della sua opposizione alla Riforma. Da Trento, 1545-1562, al Concilio Vaticano II, 1962-1965. Questa è stata la matrice che ha caratterizzato questo ampio arco temporale dentro cui il cattolicesimo ha riorganizzato le proprie fila in funzione anti-protestante. E in questo grande arco storico non solo si è sviluppata una cultura religiosa antiprotestante, controversistica, apologetica, repressiva, financo allo scoppio di intere guerre di religione che hanno segnato e macchiato di sangue il continente europeo. Roma ha anche sviluppato ulteriormente quella sua autocompresa autorità dogmatica che, con cui voleva distinguersi dalle istanze della Riforma. Cosa voglio dire? Che in questo arco di tempo che va dalla seconda metà del Cinquecento sino alla prima metà del XX secolo, il cattolicesimo ha addirittura, oltre a tutto quello che abbiamo detto, promulgato tre nuovi dogmi che non appartenevano alla Chiesa medievale, con cui i riformatori non si scontrarono perché non erano quelle le questioni del tempo. Ma in questa fase oppositiva di contrasto, Roma ha anche preso ancor più coraggio nell'elevare la potestà dogmatica della Chiesa fino al punto da promulgare tre nuovi dogmi. E la promulgazione di un dogma per un'istituzione come la Chiesa cattolica non è una questione ordinaria, non è la pubblicazione di un libro, la convocazione di un'assemblea, la discussione di un tema, financo la convocazione di un sinodo di vescovi. Un dogma è una verità irriformabile, è una verità che definisce il contenuto primario della fede stessa. E allora il cattolicesimo post-tridentino, antiprotestante, oltre ad organizzarsi e a reagire alle questioni della Riforma, si è spinto al punto da andare in una direzione totalmente opposta a quella a cui la Riforma l'aveva richiamata. Quali sono questi tre dogmi? Sono il dogma della Immacolata Concezione di Maria, 1854. Tre secoli dopo, in questa cultura oppositiva che rifiutava il richiamo biblico, il richiamo della Riforma ad andare ad fontes, alle fonti della Scrittura, la Chiesa di Roma sviluppa questo dogma della Concezione Immacolata di Maria, che chiaramente non è un dogma che possa essere riconosciuto minimamente nelle pagine della Scrittura, è qualcosa che la Chiesa ha elaborato in maniera autonoma ed esterna all'ascolto della parola di Dio, in opposizione alla Riforma. Mentre la Riforma richiamava una fede cristocentrica e bibliocentrica, Roma in contrasto si dedicava dogmaticamente, quindi irreformabilmente, ad un dogma mariano che nella Scrittura non esiste, nemmeno in una forma embrionale o in una forma iniziale. E cioè l'idea che anche Maria è nata priva della macchia del peccato originale. In virtù del suo essere madre di colui che è nato senza peccato, per così dire, la proprietà cristologica applicata a Cristo dalla Scrittura, cioè che è stato in tutto simile a noi, tranne che per il peccato, è stata retrodatata e attribuita anche a colei che gli ha dato vita biologica, gli ha dato vita, cioè la madre, ma facendo un'operazione che non ha nessuna giustificazione di tipo biblico, ma sancisce invece il potere della Chiesa di imprimere dogmaticamente un nuovo presidio di verità irreformabile. 1870, il dogma dell'infallibilità papale. Quando il Papa parla ex cattedra, dal seggio apostolico, in alcune circostanze, questa parola definita è infallibile, prendendosi il crisma quindi dell'infallibilità della parola di Dio, applicandola ad un pronunciamento ecclesiastico. In contrasto totale con il richiamo della Riforma a sottomettersi all'autorità della Scrittura soltanto, l'unica, sola, definitiva parola di Dio. La Chiesa di Roma invece sviluppa questa visione dinamica della parola di Dio, per cui non solo gli scritti della parola, della Scrittura, ma anche le tradizioni che arrivano a un grado di maturazione tale da indurre il Papa nel suo esercizio dell'autorità massima di tipo magisteriale di darle, conferirle valore dogmatico e infallibile, quindi parola di Dio, in totale contrasto con la Riforma, a 3 secoli e mezzo dalla sua diffusione. Ultimo dogma nei confronti del quale la Chiesa di Roma si è impegnata, il dogma dell'assunzione corporale di Maria, 1950, 67 anni fa. La Chiesa di Roma ha di nuovo tirato fuori dal cassetto questa prerogativa di pronunciare una verità dogmaticamente definita che va a costituire il cuore irreformabile della fede, e l'ha applicata, questa prerogativa, ad un altro pronunciamento mariano, e cioè che così come all'inizio della propria vita Maria, in ragione del suo essere madre di colui che era senza peccato, è stata preservata dal peccato originale all'inizio, in ragione dello stesso motivo, alla fine della sua vita, visto che suo figlio è stato risorto dai morti ed asceso al cielo, lei, per analogia, invece di risorgere, è stata assunta corporalmente nel momento stesso della sua morte, corporalmente assunta in cielo. E quindi, rassomigliando l'esito dalla vita terrena di suo figlio, per analogia, lo stesso principio che ha funzionato all'inizio, ha in qualche modo, secondo questo schema mariologico, dovuto funzionare alla fine. E questo dogma, appunto, è stato rivestito del crisma della irreformabilità. Quindi oggi, se vogliamo, la Chiesa di Roma si trova in una posizione ancora più inguaiata dal punto di vista della Riforma, perché Lutero, Calvino, Zwingli, i riformatori vivevano in un tempo in cui la Chiesa sì aveva la struttura del papato, sì, aveva i suoi dogmi in cui si erano intrufolate, si erano incistiti, si erano riciclati credenze che non erano biblicamente fondate, ma non era ancora in uno stato ancor più dogmaticamente definito, in direzioni contrastanti con il messaggio biblico. Quindi noi in realtà oggi, mentre ci confrontiamo con la realtà della Chiesa di Roma, siamo in una condizione, se vogliamo, ancora peggiore rispetto a quella di Lutero. Non per una ragione morale, perché i preti vivono vite immorali, o perché la Chiesa è corrotta, o perché non per questo. Perché la Chiesa nel frattempo, in questa stagione oppositiva, si è tragicamente impegnata su cosiddette verità elevate a dogmi che non possono essere più cambiati, pena la sconfessione della Chiesa di Roma delle sue prerogative autoproclamate, quindi la fine di quella rappresentazione che è durata per 1500 anni. La Chiesa, in qualche modo, di Roma si è costruita attorno una gabbia d'oro di cui non ha più le chiavi per uscire. Si è costruita intorno una gabbia da cui, se non per opera soprannaturale di Dio volesse operare, non è più in grado di riformarsi secondo l'ottica della riforma. Il Concilio Vaticano II, 1962-1965, introduce una dinamica di aggiornamento, di rinnovamento, di recupero di un certo linguaggio biblico, di incoraggiamento del coinvolgimento dei laici, cerca di recuperare i temi della riforma ormai dentro questa gabbia che non è più riformabile, ma cercando comunque di recuperare delle suggestioni del linguaggio retoricamente che consentano a questa Chiesa di aggiornarsi e di recuperare forme di cattolicità, forme di capacità di assorbimento, di universalità, di avvolgimento. E non a caso il Concilio Vaticano II conosce l'uso abbondante di parole quali riforma. Addirittura il Vaticano II, in uno dei suoi documenti, il decreto sull'ecumenismo, dice che la Chiesa è in uno stato permanente di riforma. È un'espressione dei riformatori che, tolta dal contesto e designificata del contenuto semantico che i riformatori davano a questa espressione, viene risemantizzata in un'ottica per intendere che la Chiesa, come corpo vitale, come organismo vitale, è in costante riforma, così come un corpo, un organo vivente, non è mai bloccato, non diventa una pietra, diventerebbe morta un organo, un organismo vivente se cesserebbe di vivere e quindi di modificarsi. La Chiesa come organismo vivente è in costante, una costante forma di riforma. Ma non è la riforma di cui intendevano i riformatori, il ritorno alle fonti della parola di Dio per riscoprire il centro dell'Evangelo in vista di una risposta fedele a quell'Evangelo. È una forma di automantenimento biologico, diciamo, legato a una metafora, a una comprensione della Chiesa come organismo vivente che di necessità, in quanto vivente, deve muoversi da qualche parte, non può stare fermo, non è pensabile in termini statici, è pensabile invece in termini organici, biologici, e quindi la riforma è vista come qualcosa di naturale ad un organismo vivente. Quindi il cattolicesimo che prende questa parola, le toglie il significato dirompente che la riforma gli aveva dato e la ricuce, la ripresenta in una forma diversa, per autolegittimarsi senza cambiarsi. Ed in quest'ottica, quindi, che il cattolicesimo, da una lunga traiettoria segnata dall'opposizione, l'opposizione alla riforma, l'opposizione alla modernità, l'opposizione alla scienza, l'opposizione alla democrazia, l'opposizione alla libertà religiosa, l'opposizione a tutto, dal Vaticano II cambia gioco, strategia, non è più uno schema oppositivo che ha durato per 3 secoli e mezzo, 4, è uno schema di avvolgimento, è uno schema di assorbimento, è uno schema di cattolicità ritrovata, di tentativo di recuperare tutto quello che in passato aveva cercato di combattere in un'ottica oppositiva, di recuperarlo per assorbirlo dal di dentro. E allora ecco che il cattolicesimo del Vaticano II recupera la scienza, il cattolicesimo contemporaneo è evoluzionista, non crede più nella creazione di Dio in un senso letterale del termine. Ecco che i movimenti sociali non sono più denunciati, ma addirittura considerati come forme legittime, anzi virtuose, di movimentismo sociale.
Ecco che le forme di politiche diverse vengono considerate delle forme buone, delle forme accettabili. Ecco che le religioni non sono più considerate come vie fuorvianti, che deviano, depistano e che portano alla reprobazione, ma sono vie che in qualche modo conducono tutte alla stessa destinazione. Ecco che quindi la riforma non è più quel nemico da combattere che per secoli la Chiesa di Roma ha cercato di reprimere, ma diventa una forma compatibile con questo cattolicesimo che ha cambiato modus operandi, ha cambiato schema mentale, non più oppositivo ma assorbente. Ed ecco che allora sulla scena appare Papa Francesco, che di questo cattolicesimo è un interprete sopraffino ed è un grande, abile, astuto interprete del cattolicesimo avvolgente, amichevole con tutti, sorridente con tutti, alla portata con tutti. Martin Lutero è fratello Martino, con i musulmani dice che preghiamo lo stesso Dio, con i non credenti dice che basta seguire la propria coscienza, chi sono io per giudicare, ma la misericordia deve sempre prevalere. Non si deve insistere sul peccato, ma sull'accoglienza, sulla misericordia. Qualunque persona, qualunque movimento, qualunque gruppo, qualunque tendenza è amica di Papa Francesco. Non esiste qualcosa che è estraneo a questo abbraccio avvolgente della Chiesa post-conciliare, che questo Papa, primo Papa a non aver partecipato al Concilio Vaticano II, era troppo giovane per partecipare. Giovanni Paolo II e Ratzinger parteciparono al Concilio, questo è il primo che non ha partecipato, eppure lo incarna in una maniera così suadente e così anche attraente. E allora dentro questa cornice di un cattolicesimo non più oppositivo ma abbracciante, noi dobbiamo chiederci: la riforma è finita? Perché fino al Vaticano II la domanda era scontata, certo che non è finita. Perché? Perché se non la eleviamo noi a questione da portare avanti, il cattolicesimo ci dirà che sarà contrario alla riforma e cercherà di opporvisi. E infatti la controversistica apologetica, le polemiche con i preti, le polemiche con la gerarchia, il contrasto sulle dottrine che hanno caratterizzato la vita anche delle chiese evangeliche fino a 50 anni fa, era il pane quotidiano della testimonianza a tutti i livelli, da quello popolare quotidiano a quello istituzionale, a quello pubblico, a quello teologico, era un contatto contrassegnato dall'opposizione. Oggi nessuno più vuole opporsi, sicuramente la tendenza di questo Papa è quella di non opporsi a niente. Provate a stabilire una discussione seria con un prete, con un cattolico impegnato, qualche eccezione c'è sempre. Dice: ma di cosa stiamo parlando? Siamo tutti fratelli. Di cosa stiamo parlando? Sono cose superate. Di cosa stiamo parlando? Ma diciamo la stessa cosa. Di cosa stiamo parlando? Ma viviamo in un'altra epoca. Provate a stabilire, a istruire un dialogo serio sui temi teologici, spirituali, biblici della riforma, e troverete al 90% dei casi una mancanza di grammatica del confronto. Perché? Perché il modus, il mood, non è più oppositivo, ma è abbracciante e accogliente. E allora il Papa va a Lund, in Svezia, nel 2016, per celebrare questa ritrovata unità, a distanza di 500 anni. Qualcosa succederà, penso, anche alla fine del mese, in cui ci sarà di nuovo un forte appello alla ritrovata unità e a riconsiderare Martin Lutero come frate Martino, sicuramente un figlio della Chiesa, sicuramente un po' così refrattario, un po' dal carattere burbero, che non ha avuto la pazienza di aspettare i tempi lunghi della Chiesa, ma comunque era un figlio della Chiesa, che ha posto delle istanze legittime, che oggi la Chiesa Cattolica ha ricevuto e nel Concilio Vaticano II le ha introitate. Questa è la lettura che ci viene data. E quindi oggi dire la riforma continua nel senso di opposizione è un anacronismo per il cattolicesimo contemporaneo, è una forma di è un modo di essere fuori dal tempo, piuttosto che invece viverlo in tempo reale. E poi c'è anche la sfida dell'ecumenismo, che ci dice che in fondo su questi temi, tutti questi temi, la scrittura, la giustificazione, la grazia, la fede, la Chiesa, non devono essere più visti in un'ottica di contrasto e di reciproca esclusione, ma devono essere considerati tutti dei punti di vista che devono in qualche modo giustapporsi l'uno all'altro, e quando si giustappongono l'uno all'altro se ne scopre la ricchezza multiprospettica. Cioè il passaggio da una considerazione della verità esclusiva: se io dico una cosa, nego il suo contrario. Questo è stato, come dire, la logica del confronto teologico che ha dominato per secoli. Dopo il Vaticano II, nel secolo ecumenico, io dico A, ma dicendo A non nego B. B è un altro modo di dire A, visto dal punto di vista di B. E oggi noi siamo nella condizione di non escludere più A dicendo B, ma di affermare A e fare spazio per B. E quindi noi che viviamo in questa epoca contemporanea, postmoderna, non vediamo più il contrasto tra A e B. Anzi, vediamo la ricchezza, perché alcune cose di B A non ce le ha. E se le esclude si priva di una ricchezza. E allora Lutero aveva ragione, sì aveva ragione, ma aveva ragione anche Trento. Ma come, dicono cose opposte? Ma no, sono punti di vista che, visti dall'alto, non sono poi così distanti, ma sono invece molto vicini. C'è una linea sottile che li separa, se li vedi dal basso sembrano abitare in due mondi diversi, ma dall'alto appartengono allo stesso mondo. Ma allora la grazia, la fede, ma sono modi diversi di dire la stessa cosa. Ma allora i sacramenti, ma sì, ma sono forme diverse per raccontare la stessa storia. Ma allora la scrittura, la tradizione, ma no, sono prospettive diverse che in fondo ci descrivono la realtà nella sua complessità. Ogni cosa oggi è ripensata in un'ottica non più mutuamente esclusiva, ma reciprocamente inclusiva. E allora la riforma oggi che cosa significa? Per la Chiesa di Roma significa una fase storica superata e, teologicamente parlando, una fase ormai chiusa. Che la Chiesa abbiamo capito la lezione, ci siamo armati della Scrittura, oggi l'enfasi è sulla grazia, c'è tutto il resto, ma c'è anche questo. E si è aggiunto un'altra voce al ricco menù della Chiesa. L'abbiamo capito, non abbiamo gettato via niente, abbiamo arricchito il menù della Chiesa con i vostri prodotti. Cosa volete di più? E allora, questo è il punto. Che questa lettura è chiaramente una lettura molto suadente, molto attrattiva, molto avvincente, che ha potentissimi mezzi di comunicazione, ed è una narrazione maggioritaria oggi. Oggi dobbiamo essere coraggiosi nel dire no, non è così, non in ragione di un'opposizione emotiva o di una viscerale senso di contrasto al cattolicesimo, non è questo, ma in ragione di una fedeltà alla parola che ha caratterizzato i nostri progenitori 500 anni fa ed è un lascito permanente per la vita della Chiesa. Se cediamo a questa melassa ecumenica del prospettivismo per cui tutto è compatibile con il suo contrario, basta che siamo carini gli uni con gli altri e siamo uniti perché in fondo le cose non sono come ce le hanno raccontate fino a 50 anni fa. Noi siamo oggi nelle condizioni di vederle come collegabili, non più come scollegate. Ecco, se cediamo a questa lettura, è chiaro che la riforma sarà definitivamente fagocitata da questa melassa del cattolicesimo ecumenico che si dispone ad assorbire tutto ed il suo contrario. E nelle forme anche avanzate di un papato come quello di Bergoglio, non solo questo fa parte di un sentimento dei movimenti o di qualche regione o corpo del cattolicesimo, fa parte della sua istituzione principale. È la politica di questo Papa, è la politica di questa Chiesa, quella di definire chiusa la riforma avendone integrato le istanze nell'ottica cattolica e senza aver cambiato in nulla le questioni per cui i riformatori hanno detto: qui stiamo e se non ci convincete con la scrittura e con argomenti di buon senno, qui rimaniamo. Una grande sfida per noi. Vedo che il tempo sta passando, forse è bene avere qualche momento di scambio o di domanda o di contributo, molto volentieri. Sì, prego.
Leggevo un autore che ha scritto proprio su Lutero, e nel suo libro lui iniziò dicendo: Lutero, 31 di ottobre del 1517, affisse sulla porta di Lutero, la chiesa di Wittenberg, i 95 tesi contro la chiesa cattolica. Sono rimasto che lui partisse, diciamo, con questo piede. Ecco, si può oggi interpretare la riforma in questa ottica, cioè come descritta da questo autore? Nel senso, gli evangelici cosa devono di che cosa si devono appropriare?
Beh, dunque, storicamente no, non è sostenibile che la ragione principale di Lutero fosse di schierarsi contro. Il suo desiderio era quello di iniziare un dibattito, una discussione accademica, di cui la vita della Chiesa è sempre stata piena. E anzi, nelle 95 tesi, il tono nei confronti del Papa non è aspro, e anzi, comparato con il tono di pochi anni dopo, è estremamente gentile e rispettoso. Lutero lì non è animato da nessuna volontà di strappo, semplicemente pone una questione e la pone nelle forme tradizionali dell'avvio di un dibattito accademico. Quindi è una lettura, diciamo, forzata. Rispetto alla nostra responsabilità, è chiaro che se la forza delle nostre convinzioni è indebolita, è infragilita, è liquida, è chiaro che la riforma per noi sarà qualcosa di distante, di lontano e di estraneo. Oggi viviamo in un tempo di queste convinzioni liquide, in cui tutto si mescola all'altro, in cui tutto si fagocita in una melassa dolciastra è indigeribile, ed è questo: se noi riduciamo, diciamo, il peso delle convinzioni biblicamente fondate, centrali sull'Evangelo, a mere narrazioni dottrinali comunque compatibili con narrazioni diverse ma non necessariamente alternative, questa è una disposizione a cedere il passo a questa manovra avvolgente. Ora, quello che noi come evangelici abbiamo a volte storicamente frainteso è di stabilire la rigidità, in senso positivo, delle nostre convinzioni su questioni che nel piano della composizione, dell'armonia della dottrina biblica sono secondarie, e abbiamo investito invece di tutto quello che, di cui noi eravamo convinti, del crisma della rigidità oppositiva, e questo ha creato anche le condizioni per una sorta di dilaniamento interno in presenza di differenze secondarie tra credenti e credenti, evangelici e evangelici. Oggi, a maggior ragione, è il tempo di maturare, è il tempo di dire qual è la diga che, se indebolendo la quale, crolla tutto. Allora la Riforma ci aiuta a dire: la diga è sola Scrittura, solo Cristo, sola grazia, soli Deo gloria. Queste sono dighe nei confronti delle quali non possiamo cincischiare o addivenire a questa forma così liquida di fede. È vero che poi nel mondo evangelico, nella sua articolazione storica, dottrinale, ci sono narrazioni diverse su molte cose, e devono essere mantenute vive e anche portare a forme di confronto. Ma un conto è litigare o discutere in un contesto di famiglia, dove si può, al limite ci può anche stare che tra due fratelli ci sia un diverbio su una cosa rispetto all'altra. Altro è considerare queste forme di confronto fisiologico, degli accanimenti che rompono, che distruggono, che isolano, che polarizzano in una maniera esasperata. Oggi dobbiamo capire bene qual è il fronte da tenere, quali sono le dighe da rinforzare, e non attardarci a considerare battaglie che sono sì importanti, necessarie, ma sicuramente rispetto alle grandi, alle mega, alle macro questioni del nostro mondo contemporaneo, hanno un peso molto diverso. Se la Riforma ci aiuta a dire che cos'è effettivamente centrale, da che cos'è importante ma non così centrale, è un servizio che è utile, che potrebbe dare alla Chiesa contemporanea, che i riformatori non sempre capirono anche loro, perché lo dobbiamo dire, Lutero, Zwingli litigarono in maniera per noi oggi incomprensibile sulla cena del Signore, non riuscirono a capirsi, proprio parlavano l'uno non capendo quello che diceva l'altro, uomini di Dio, uomini di una statura, di un cuore, di una spiritualità difficilmente arrivabile nella storia, non si capirono. Quello dice: no, è scritto, questo è il mio corpo. Ma quello dice: sì, ma è, significa, rappresenta. No, è scritto, è il mio corpo. Sì, ma vuol dire, non si capiva. E fecero un danno alla causa della Riforma, perché causarono frizioni. Lo stesso accade ancora. Allora, oggi, fatto tesoro di questo, la lezione credo sia nel capire dove sono effettivamente i punti, quali sono i punti irrinunciabili e dove occorre tenere alta la guardia, e dove invece è necessario tenerla sempre alta, ma in un'ottica diversa, in un'ottica di fraternità e di, sì, lì, di reciproca comprensione. Sì?
Uno dei punti della Riforma, che forse da molti è considerato secondario, ma non penso che sia così, sulla famosa diatriba che ci fu tra Lutero ed Erasmo.
Sì.
Ora, Erasmo da Rotterdam, spinto dal Papa a scrivere il famoso libro sul libro arbitrio, e poi successivamente Lutero scrisse De Servo Arbitrio.
Sì.
Fu l'opposizione, la Chiesa Cattolica sosteneva il libro arbitrio, il Papa sosteneva fermamente il libro arbitrio, e i riformatori invece sostenevano la sovranità di Dio nella conversione dell'uomo.
Sì.
Oggi molte chiese evangeliche, sostengono questa dottrina cattolica che c'è da quando esiste la eresia cattolica, esiste questa dottrina, anzi ancora prima da Pelagio.
Certo.
Si può dire che queste chiese evangeliche siano state assorbite in quella che tu hai definito una melassa della chiesa?
Sono a rischio maggiore. Non dico che siano state assorbite, l'assorbimento sia compiuto, però se su questi temi non c'è un veloce, rapido lavoro di consolidamento, è una fragilità in cui questa manovra di avvolgimento avrà buon gioco. Non a caso il Concilio di Trento fece precedere i suoi canoni, i suoi decreti, poi seguiti ai canoni, sulla giustificazione, dai canoni sul peccato originale, perché lì è il punto di contrasto. Cioè la giustificazione è una necessaria e collegata questione ad una precedente visione del peccato originale, perché se la concezione, diciamo per semplificare, tomista, a cui Trento dà a cui si appoggia dandole valenza dogmatica, considera il peccato non comportante una corruzione devastante spirituale e morale, ma vede il peccato come una sorta di decadimento, di malattia, di indebolimento, di infragilimento. E allora è chiaro che su questa base infragilita fa leva la visione della grazia, che dice: tu hai delle risorse per poter meritare qualcosa, tu devi fare qualcosa, perché non è che sei morto, sei malato. Con un po' di ricostituente, un po' di antibiotico, con qualche vitamina, che sono i sacramenti, tu ti puoi rialzare. Dio ti aiuta dandoti la vitamina, ma tu devi stare sulle tue gambe. La Riforma dice: ma tu come fai a stare sulle tue gambe se sei morto? Se sei proprio totalmente privo di vita? Se Dio non ti ridà la vita della resurrezione, tu sei morto. E ha voglia a metterti in moto. Dove vai se sei morto? L'unico posto che puoi stare è essere steso. Non è altro che fare. Allora, questo purtroppo, anche malgrado le elaborazioni consapevoli, l'avvolgimento di questa visione umanistica, antropologicamente ottimista, semi-pelagiana, chiamiamola come vogliamo, è sempre stata una grande tentazione, anche per le chiese evangeliche. Cioè un residuo di qualche base su cui la grazia potesse appoggiarsi per poter operare, è una tentazione molto forte. Certo, ristretta rispetto alla visione tomista, che è molto più ottimista, però sostanzialmente se la salvezza è qualcosa che io ho la condizione di poter scegliere, di poter conferire, di poter determinare in fondo, co-determinare insieme a Dio, è un cedimento di quella visione che invece riconosce nello stato del peccato una condizione di corruzione totale, che non significa per Lutero negare la libertà morale, la capacità di scelta morale nella vita, significa riconoscere una condizione spirituale di impotenza. Questa è la dottrina del peccato originale, è lo scontro con Erasmo, è su quello, non nel fatto erroneamente a volte attribuito a Lutero di considerare le persone una sorta di automi, robot incapaci di fare niente. Lutero impiega pagine e pagine nel dire: ma noi possiamo scegliere di fare questo o quell'altro, non è in gioco la libertà di scelta umana, è in gioco il fatto che spiritualmente siamo morti e qualsiasi scelta facciamo, anche liberamente, è una scelta che non ci dà vita, che non ci raddrizza. È una scelta che ci mantiene in uno stato di morte, fino a quando la grazia di Dio non ci dà, non ci risolleva con la forza della resurrezione. Allora, questo sì è un cedimento. E purtroppo, se è questo oggi, se vogliamo, anche una porta d'ingresso di questa avvolgente, manovra avvolgente del cattolicesimo post-conciliare, cioè di dire, in fondo c'è un residuo di buono in noi, c'è una Chiesa che ha un messaggio inclusivo, il Vangelo è qualcosa che include, è qualcosa che raggruppa persone diverse senza porre tanti paletti, tanti filtri, e il sostrato teologico di questa visione, che in fondo è la visione pelagiana, è la visione, se vogliamo, semi-pelagiana, è la visione erasmiana, c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa di intrinsecamente vivo nell'uomo. Dopo il Vaticano II, fior di teologi come Rahner hanno parlato di cristianesimo anonimo, cioè noi siamo cristiani anche se non lo sappiamo, il nostro essere esseri umani è intrinsecamente segnato dal nostro essere cristiani, anche se non lo sappiamo dal punto di vista categoriale, professante, è il nostro essere umani che ci rende cristiani. Il Papa sta dicendo questo: tu musulmano sei un cristiano. Ma come, sei un musulmano? No, anonimamente, perché sei una persona in te, nel tuo DNA spirituale sei un cristiano, perché c'è questa istanza di Dio che è, quindi, che non è stata repressa dal peccato, solo scalfita, e quindi lo sei. Scalfari gli dice: ma santità, a parte che per Scalfari chiamare santità il Papa è già, questo è un cedimento che gli fa vergogna, scusate l'espressione, però gli dice: santità, ma lei vuole convertirmi? Dice: ma no, assolutamente, ma cosa devo? Ma segui la tua coscienza. Sì, sì, e questa è la risposta cristiana. Non è cristiana, perché il sostrato qual è? Tu sei già un cristiano, segui la tua coscienza. La tua coscienza, per quanto confusa, ha un residuo, una scintilla che ancora funziona. E se la segui, ti porterà lontano. Allora, è sottile, però questo presidio va veramente rinforzato. Non per negare la libertà o per avere queste visioni iper che non riconoscono alcuno spazio di agibilità alla libertà umana, ma spiritualmente parlando siamo morti, questo è il punto. E quindi se siamo morti non c'è nulla che da soli possiamo, desideriamo, facciamo per cambiare la situazione, se non è la grazia di Dio. E quando la grazia inizia, certo, poi suscita, rimette in moto una vita che è morta, e rimettendola in moto la rimette in movimento. Allora c'è la santificazione, c'è la risposta, c'è la crescita, c'è tutto, ma preceduto non solo cronologicamente ma teologicamente dall'azione di Dio, senza la quale morti siamo e morti rimaniamo.
Un po' più netta la domanda, ho capito tutta l'argomentazione, ma la domanda specifica sua, a tuo parere, è sì, no o no con un rischio maggiore?
È un no con un rischio maggiore, sì. Perché anche nelle intenzioni, quando si spiegano queste cose, anche a fratelli e sorelle che vengono da questa forma di cristianesimo, quando si spiega la grazia, certamente tutte le persone riconoscono, credenti, che è un dono di Dio, a cui loro non hanno contribuito alcunché. Questo è l'Evangelo, signori, non è la riforma, è l'Evangelo. Cioè, se noi pensiamo di aver fatto qualcosa, è un altro Vangelo, scusate, questo è Galati 1. Anche se un angelo ve lo predica, ma è sempre un altro angelo che non ha il DNA degli angeli di Dio. Ma anche queste forme di cristianesimo dicono: no, no, è un dono di Dio, io non ho fatto niente, non l'ho meritato, non ho fatto niente. Poi però, come spesso accade, le cose che si fanno uscire dalla porta spingono per rientrare dalla finestra. E allora, dalla porta diciamo: no, 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 è un dono di Dio, non è qualcosa che io ho fatto in alcun modo. Poi però dalla finestra premono, allora uno spiffero, uno spiraglio, e allora lì nell'elaborazione dice no, però sì, è un dono, però l'ho preso, sì, l'ho preso, ma perché Dio ti ha dato la vita per prenderla, piuttosto che tu avendo la libertà. E qui torniamo alle questioni Erasmo, Lutero, ancor prima Agostino, Pelagio, ancor prima Paolo, i giudaizzanti, cioè è una questione perenne che portiamo avanti e che rende oggettivamente più porosa questo tipo di spiritualità ai richiami del cattolicesimo, che peraltro cattolicesimo, proprio anche in ragione della sua rinnovata capacità di avvolgimento, ha anche riprodotto i fenomeni della spiritualità carismatica. Cioè nel cattolicesimo post-conciliare, negli anni 60, si è creato il rinnovamento nello spirito, che è esattamente il tentativo di riprodurre su terreno teologicamente cattolico la spiritualità carismatica. E funziona. E così come hanno riprodotto la spiritualità oggi delle chiese anche evangeliche non carismatiche, l'innologia, i canti, le forme di preghiera in alcuni movimenti, in alcune espressioni, sono esattamente il tentativo di dare un'etichetta di accettabilità cattolica a delle cose che sono spiritualmente nate altrove e che non cozzano contro il cattolicesimo tridentino positivo, quello sacramentale, parrocchiale, delle devozioni, non ha niente a che fare. Eppure questo cattolicesimo è in grado di riprodurre in salsa cattolica anche forme di spiritualità. Se noi ci limitiamo a vedere questi fenomeni senza capirne, senza penetrarli spiritualmente, tante persone sono affascinate. Non più tardi del mese di giugno a Roma c'è stato il raduno a 50 anni appunto dalla nascita e rinnovamento dello spirito, 30.000 persone, carismatici di cattolici di tutto il mondo, cantavano i canti che abbiamo cantato qui, con un po' più di diciamo scenografia, ecco, un po' più di movimento, ma adesso non proprio questi, ma per dire canti simili, cantavano questi. Era tutta gente che sembrava molto, non era la classica messa o una cerimonia della recita del Rosario Mariano, era molto diversa. Però poi accanto c'erano le parrocchie mariane, c'erano tutto, cioè è tutto questo grande e complesso offerta multigusto per cercare di carpire tutte le forme diverse. Sì.
Se il parroco del quartiere ti invita a fare un incontro in cui entrambi commentate un brano del Vangelo, che fai?
Allora, ho bisogno di un altro paio di informazioni. È un'ipotesi, sì, appunto, per questo è un'ipotesi di scuola, facciamo un po' di scuola. Allora, generalmente direi di sì, è un confronto che rientra nella tipologia biblica di Atti 17, Paolo che va al mercato, discute, ragiona, si confronta, va anche al luogo dove è deputato ad Atene all'esposizione di pensieri, quindi non necessariamente deve essere un luogo protetto o un ambiente privo di sfide. Però chiederei due cose a questo prete. Primo, che l'incontro che io vorrei sia amichevole, gentile, non caratterizzato dalla presenza di disturbatori, ma umanamente cortese, non dia per presupposto ciò che invece deve essere dimostrato. E cioè, in molti di questi, perché nella mentalità cattolica, diciamo, può sconciliare, questo tipo di confronto è già concepito come una forma di ecumenismo, preceduto da una preghiera comune, ma dai, diciamo un Padre Nostro insieme, tanto è la preghiera biblica, pregare insieme in questo contesto ufficiale, formale, vuol dire che in fondo siamo fratelli. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno studio biblico fraterno o stiamo parlando di un confronto amichevole che però deve dimostrare la nostra fraternità, non la può dare per acquisita? Quindi direi, non ci devono essere preghiere comuni, perché questo confonde i piani, è proprio lì che vogliono arrivare, cioè quello che chiamano l'ecumenismo spirituale, cioè a dire, discutere di teologia, ma quando finiremo? Non finiremo mai. Intanto preghiamo insieme, intanto facciamo cose insieme, poi questo Papa in particolare non ha un'alta opinione dei teologi, può anche avere le sue ragioni, dice, prendiamo i teologi, mettiamoli su un'isola, che discutano tutta la vita, quando hanno finito ci fanno un fischio e ci dicono, guarda, abbiamo finito, ci siamo messi d'accordo, non accadrà mai, però intanto noi camminiamo insieme, questo dice il Papa. Allora, se questo confronto è, vorrei capire se questo, se invece è un'occasione di amichevole confronto, per dire, questo è il testo, come lo comprendi tu, come lo comprendo io, perché no, perché sì, domande, se è invece in un contesto in cui questa sera sperimentiamo l'unità tra di noi sulla parola e quindi stiamo leggendo la stessa parola, stiamo dicendo le cose simili, anzi poi preghiamo insieme, no, a questo punto io direi sarebbe per me una condizione che concede quello che invece deve essere dimostrato. Quindi, per rendere concreta la cosa, a gennaio, la terza, la quarta settimana di gennaio, c'è la settimana ecumenica dell'unità dei cristiani. Ogni parrocchia, perché è spinta dagli uffici ecumenici diocesani ad organizzare incontri, veglie di preghiera, e c'è tutta una geografia ecclesiastica che non capisce quello che sta succedendo. Quindi, di fronte all'offerta di un palco, di una visibilità, di una forma di riconoscimento, c'è un'attrazione. Però quella è proprio una settimana che è ispirata da questo ecumenismo spirituale, cioè la preghiera precede la chiarificazione dottrinale. Possiamo già pregare, questo già concede quello che invece deve essere dimostrato. Allora sì al confronto, però con discernimento, per non essere poi irretiti in forme così di abbraccio che possono essere imbarazzanti. Sì?
La Caritas viene gestita dalla Chiesa Cattolica. Ci sono alcune forme di chiesa evangelica che vanno a percepire la quota che gli spetta per la distribuzione degli alimenti.
Sì.
Proprio in virtù di quello che hai detto, prima della distribuzione viene detto Padre Nostro, un'Ave Maria, perché tanto ci sono i preti, ci sono le suore, e quindi partecipano anche i nostri pastori, che viene. Quindi in quel caso lì
io direi,
una forma di...
Sì, ma perché, vedete, loro non sono in malafede.
Perché loro poi
loro sono in buona fede.
Vabbè,
è chiaro, è reciproco, è la reciprocità. È A non esclude B, ma A chiama B. Questo è il principio così delle... loro non sono in malafede, loro non voglio dare nessuno accento derogatorio. Loro, per dire, la Chiesa Cattolica non è in malafede, perché loro credono in questa visione in cui ormai il confine è stato rotto, non stiamo più parlando di divisione, è solo una questione di attendere che tutte le acque che si sono ormai confluite, sono ancora un po' in una fase di movimento, si acquietino dentro gli alvei, che intanto questo Papa dice devono essere alvei poliedrici, cioè devono avere tanti lati, non devono essere regolari, armonici. Prima la visione del cattolicesimo era tornate all'ovile, era la metafora del ritorno. Voi siete usciti e dovete tornare, quindi noi stiamo fermi e voi dovete muovervi verso di noi. Il Vaticano II dice camminiamo insieme. Certo, dobbiamo farlo in modo unito e quindi voi dovete in qualche modo accettare che le nostre dottrine, le nostre pratiche, le nostre strutture sono legittime. Non vi piacciono al 100%, ma A non vuol dire sconfessare B. Voi trovatevi in questa forma meno liturgica, meno appariscenze, con meno formalità. Va bene, basta che preghiamo insieme, facciamo cose insieme, tra 10, 20, 30, 50 anni ci troveremo forse anche a sperimentare forme più avanzate di unità. Questa è la loro visione ed è chiara. Siamo noi che non la capiamo, che siamo imbambolati da questa manifestazione di cattolicesimo diverso, non abbiamo ancora acquisito gli enzimi per poterlo metabolizzare e quindi rimane qualcosa che è estremamente pericoloso. Quindi il tempo però è breve, perché non c'è, i cedimenti stanno portando dei crolli strutturali. In America Latina ci sono incontri di preghiera negli stadi tra cattolici e evangelici. In Italia, in quel palco al Circo Massimo, c'erano 30 pastori evangelici insieme al Papa. Ne ha fatti diversi. Questi sono crolli strutturali. E quindi se noi non capiamo ancora il tempo non è tanto, non capiamo la marea, la forza d'impatto di questa onda d'urto, sarà grandissimo. Allora, torniamo alla riforma e forse concludiamo, Keith, perché
ho un'ultima domanda, ecco. Forse ho come...
La riforma è un'occasione salutare per dire, aspetta, cosa è successo 500 anni fa? Perché è successo? Qual è il suo messaggio? Allora, oggi, che cosa dice? E allora, dobbiamo fare questo esercizio. Più lo facciamo e più rigeneriamo in qualche modo degli anticorpi sani di cui un organismo ha bisogno per sopravvivere. Un organismo senza anticorpi è un organismo destinato a morire brevemente, a breve. Gli anticorpi sani che sanno riconoscere dove sta il problema, dove sta il pericolo. Invece stiamo in una cultura, anche cristiana, imbambolata, incantata, priva di... e stiamo a discutere di cose che non sono sulla linea di battaglia. Stiamo, magari ci attardiamo in cose che sono delle retrovie. Oggi la battaglia è questa, la linea di battaglia è di capire questa manovra avvolgente, suadente e gentile, perché non è cattiva o stupida, è così, capirla e farvi fronte, non in modo emotivamente scomposto, ma teologicamente, dottrinalmente, spiritualmente vertebrato. Grazie.
Secondo me è una bella conclusione alla serata. E vorrei pregare, forse se vuoi rimanere qua anche te Leonardo, preghiamo anche per il ministero di Leonardo, ringraziando te